Beh, buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta sessione del seminario di quest'anno di Arti Dinamiche. Per me questa è una sessione che viene da alcune giornate un po' complicate, quindi sono riuscito a fare i conti per quanto avrei voluto con quello che è accaduto nelle precedenti sessioni e vedremo fin dove arriviamo, insomma, con i tempi e con le forze. Confido che magari in un dialogo poi con Florinda Cambria, che seguirà, e ovviamente nelle prossime lezioni riusciremo meglio a sessioni a chiudere, a stringere la grande quantità di stimoli e di suggestioni che sono giunte, no? Dalle tre precedenti sessioni, no? Ma diciamo così, prima di andare poi veramente dove voglio andare, insomma, volevo un attimo soffermarmi e ringraziare ancora, magari sono connessi, magari no, insomma, ma Gianni Caravaggio e Federico Manzi per i loro interventi qui. E perché è un modo anche per ribadire a me stesso, ovviamente in primis, beh, la sorpresa che sempre scaturisce da un incontro, quando appunto il seminario, no, di Arti Dinamiche si apre, si fa convocazione, si fa ascolto. Ecco, come è già successo fin dalla prima sua stagione, ormai 8 anni fa, ecco, qualcosa accade di prezioso, qualcosa mi si dà a vedere in maniera molto concreta. Ecco, ho pensato all'inizio di soffermarmi proprio su questo aspetto, no? Cioè l'incontro, diciamo così, quando è autentico, quindi mosso non da una ricerca, diciamo così, esteriore, obbligata, no? Dà sempre luogo a un'esperienza di discontinuità. E questa è una cosa preziosissima per chi fa il nostro cammino, no? Cioè aiuta a mostrare meglio, a fare vedere proprio i margini dei propri discorsi. E appunto i margini dei discorsi altrui, no? Dove il proprio discorso a un certo punto non incontra o sfiora o fraintende o si avvicina e pare a volte essere quasi lo stesso, sebbene non lo sia evidentemente, con appunto i discorsi degli altri. E poi incontrare, diciamo così, una persona che sa, quindi qualcuno che viene qui convocato in quanto depositario di un certo tipo di sapere, non è come leggere un libro, non è come leggere un saggio di quella persona, no? Un'esperienza radicalmente diversa. Abbiamo visto che con Caravaggio ma anche con Federico Manzi ci ha consegnato dei contributi saggistici, però incontrarlo qui, vederlo muoversi, vederlo prendere il tempo, il suo spazio, intonare, diciamo così, il suo sapere, è qualcosa che, insomma, molto, molto diverso da Sofia, che a me è stato illuminante. Allora, è sempre importante, insomma, da questo punto di vista, qui, a Mekri, no? Diciamo così, accogliere le parole degli altri saperi, ecco, nel luogo proprio esatto dove questi saperi si danno, no? E cioè nelle loro forme più concrete, no? Quelle che il professor Sini ha indicato già come strozzature biografiche, che è un termine che aleggia da tante sessioni qui con noi e che ci piace, no, ripetere, strozzatura biografica, no? Cioè quello che noi chiamiamo astrattamente i saperi hanno poi alla fine un volto, hanno una consistenza, abbiamo detto, proprio un tono, un certo modo musicale, di stare e prendere spazio, di farsi parola, appunto, no? E allora, quando li si vede vivere sulla scena di Mekri, ecco, mi ricordo continuamente come una sorta di ammonimento, no? A rifuggire da una dimensione verbalistica del sapere, no? Ecco, cioè che è come se il sapere fosse solo un insieme di parole, un regime del discorso scritto, e anche quando è dialogato, figlio dello scritto. Ecco, secondo me questa dimensione verbalistica del sapere è assolutamente deleteria, soprattutto se ci mettiamo, come siamo qui, no, nell'orizzonte di una politica dei saperi. Se non rammentiamo la dimensione dell'incontro, anche della difficoltà di questo, cioè come si incontra Gianni Caravaggio con Federico Manzi qui, no? Con noi, no? Che li abbiamo convocati. Come si coniugano queste figure? Ecco, se non rammentiamo questa difficoltà anche, questo stupore come radice, ecco, del sapere, crediamo, forse possiamo credere, possiamo anche illuderci, ecco, che un sapere possa essere sempre contestato da un altro sapere, no? Cioè che un sapere possa anche essere appoggiato da un altro sapere e che questo basti, no? Basta che, ecco, hai detto la tua, ora io dico la mia e abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, no? Ecco, questo mi sembra che non basta, ecco, non basta più, soprattutto appunto nell'orizzonte che noi abbiamo qui a Mekri. Certo, fra le tante cose, diciamo così, sappiamo benissimo che lo specialissimo saper fare, che è il saper dire, no? Così tipico dell'essere uomo proprio, si scrive appunto in una miriade di tanti altri saper fare, no? L'abbiamo visto anche qui, concretamente, il sapere di Caravaggio e di Manzi accade dentro una certa complessa relazione, come un intrico, un circolo, incatenati uno all'altro, no? C'è il sapere di Caravaggio, Gianni Caravaggio, che sembra essere solo il suo, no? Quello di Manzi, che sembra essere solo il suo, ci hanno portato entrambi, no? Il frutto della loro ricerca personale. Manzi, proprio le sue, alcune di queste non ancora pubblicate, difatti, quasi inedite, no? I suoi esperimenti che sta provando a fare, di Caravaggio anche, le ultime mostre, l'ultima proprio più recente. Quindi un sapere che è solo suo, solo di Caravaggio, solo di Manzi. Eppure, quando li vediamo qui, li abbiamo visti qui. Non possiamo non notare che questi accadono mentre altre cose sanno fare Manzi e Caravaggio. Alcune di queste, molte le sappiamo fare anche noi, ci sembra, no? Per esempio, sanno camminare, sanno parlare, sanno atteggiarsi, sanno usare un PC, tutte e due hanno usato un PC, no? Cioè, quei saperi specifici che loro portano sono come all'interno di altri saper fare più inglobanti, più comuni. Meno appunto specialistici, no? Sapevano tutti e due, per esempio, tenere una lezione. Non è scontato proprio, però, come dire, entrambi hanno saputo tenere una lezione sulla loro ricerca, no? E appunto ci sono delle tecnologie che sono molto condivise fra noi, altre no, specialistiche di Caravaggio e di Manzi, altre invece molto più vaste, no? Più inglobanti, più condivise, a partire proprio dalla tecnologia del linguaggio, no? Hanno saputo dire la loro ricerca. Evidentemente la loro ricerca non è una ricerca che si misura con le parole. Quella di Caravaggio, per esempio, una parte della ricerca è fatta con le parole, ma anche quella di Manzi è fatta di tante altre cose, il loro lavoro, no? Però hanno condiviso qui anche un certo modo di raccontare il loro lavoro, no?
Puoi riferire per chi non c'era
Ma sì.
qui, perché sì, di cosa ha parlato Manzi, di cosa ha
Ah.
parlato Caravaggio, perché altrimenti credo che non possa
Sì,
sentire,
certo, no, no,
però
ma
insomma.
certo, sì. Beh, insomma, nelle ultime tre sessioni abbiamo avuto due incontri, uno con uno scultore, Gianni Caravaggio, che è anche professore di scultura all'Accademia di Brera, e il secondo incontro è stato con Federico Manzi, che è un ricercatore di psicologia della formazione, possiamo dire così. E però è esperto di una ricerca particolare che è diciamo così, il rapporto uomo-macchina, uomo-automa, questo in estrema sintesi, ed entrambi hanno portato qui a Mekri, beh, insomma, il loro lavoro, possiamo dire così, no? Le loro opere, il racconto del loro lavoro, in vario modo, ecco, e devo dire che la differenza con cui hanno portato il loro lavoro era molto evidente una volta che erano qui, no? Forse se avessimo letto un saggio di Caravaggio, poi un saggio di Manzi, questa evidenza sarebbe stata meno forte. Eppure mi sembra che lo stile della lezione con cui Manzi e Caravaggio hanno raccontato il loro percorso era molto evidente. E questa differenza mi è venuto da chiedermi da dove veniva, dove viene. No? Questo stile diverso in cui hanno raccontato il loro lavoro, da dove viene? No? Anche questo è di Manzi soltanto, o di Caravaggio soltanto, oppure è qualcosa che ha a che fare col modo in cui hanno appreso quello che sanno fare? No? E allora poi ovviamente, come sempre qui accade, dopo che ho fatto questa domanda, no, che volevo semplicemente condividere con voi, no? Cioè, capito, il sapere specifico di Mandri, il sapere specifico di Caravaggio, però come dire, c'è qualcosa che sanno fare solo loro, ma c'è qualcosa anche che hanno appreso a fare nel modo in cui sanno fare. E allora la domanda subito per noi, come sempre, si ribalta, no? Ebbene, Emekri cosa sa fare? E noi cosa sappiamo fare, no? Cosa almeno avremmo voluto fare di queste convocazioni, no? Cioè, cosa sa fare chi cerca i saperi altrui e li convoca? Questo credo che anche per la prossima sessione non sia una domanda indifferente, no? Cioè, cosa sa fare chi cerca i saperi altrui e li convoca qui? È un saper fare anche questo? E da quale differenza provengo io? Cioè, da quale mia formazione pregressa, no? Per notare quanto l'uso della tecnologia linguistica fra Manzi e Caravaggio fosse così distante, no? Come ha potuto notarlo? Forse non a tutti voi sarà sembrato così evidente o così importante da notare, no? A me è sembrato molto invece importante vedere la differenza in cui raccontavano i loro saperi, no? Ecco, a questo proposito è molto importante ricordare che noi appunto avevamo uno scopo. Li abbiamo convocati con uno scopo molto preciso, perfido Mekri, no? Cioè, abbiamo convocato Caravaggio e Manzi perché volevamo incontrare un vivo esempio, mettiamola così, di un fare orientato a un progetto di umanità. Ecco, no? Cioè, loro erano degli attori del sapere, di un certo saper fare, orientato verso un progetto, ecco, molto chiaro di umanità, no? Erano dei formatori, tutti e due avevano a che fare con la formazione. Ecco, quindi che tipo di formazione possono dare questi diversi stili di disposizione al racconto del loro sapere? Ecco, lo stiamo vedendo come ogni fare, no? Porta con sé di fatto un progetto di umanità. E io anche non posso non dirlo, insomma, in questi giorni, lo vediamo come. Quando incontriamo, appunto, vediamo come uno stile è un progetto di umanità, porta delle conseguenze, e lo vediamo anche oggi sui nostri schermi televisivi di queste settimane, no? Come ci sono delle immagini di bombe, di distruzione, no? Che riportano a progetti di umanità che non sentiamo di poter appoggiare, no? Quindi ci sono dei modi di condividere il proprio saper fare che portano poi a un'esperienza di, come dire, di condivisione, di armonia, e altri che non possono, per noi non sono accettabili, no? È come se ogni fare, abbiamo detto, è un progetto di umanità. Ogni singola azione, no, che viene portata a compimento, nel momento proprio in cui compone, nell'istante, possiamo dire nell'istante del maglio, no? Dove proprio forgia, diciamo così, il suo metallo, forgia, compone nel maglio il molteplice che ha di fronte, ogni azione, lo coagula in un istante, ecco, lì mostra anche in scorcio, diciamo così, di sfuggita, no? Il progetto di umanità che porta con sé. Questo per dire che nessun fare, no? È innocente, in questo senso, no? Anche il fare distratto, proprio nella distrazione che incarna, porta con sé il progetto di un mondo distratto. Questo qui, amici, lo sappiamo bene, che siamo attenti a ogni, no? Quindi anche la distrazione porta con sé, no? Un mondo distratto. Scriveva un poeta russo, Boris Pasternak, non si può attraversare la strada senza calpestare l'universo, no? Cioè, ogni distrazione in realtà è già, no, un progetto di violenza sull'universo. Ogni azione porta con sé, è come se fosse gravida, no? Il progetto che la muove. Ogni azione nell'atto che va a compiersi, come se nascondesse un gesto, questa gestazione, no? L'azione diretta allo scopo indica il fine, e come se indicasse, no, il luogo dove tutto si annulli, no? Dove tutto torna invisibile. Ma mentre l'azione va all'atto, appunto, nasconde dentro di sé questo lavoro della gestazione, per cui ha preso la direzione che ha preso, no? Come ha fatto ad arrivare lì? Come ha fatto Manzi a essere così? Come ha fatto Caravaggio a essere così? A dire così, a usare le parole che ha usato, no? E noi abbiamo visto questa azione, ma non abbiamo avuto modo di vedere la gestazione con cui tutto questo ha portato con sé e quello che consegue di questa azione, no? Cioè il progetto di umanità che in scorcio si lasciava intravedere, no? Nel modo in cui hanno porto la loro sapienza, no? Quindi non solo mi viene da dire, no? Nel senso che ogni agire prefigura il proprio fine, va bene, ogni agire consapevole in qualche modo prefigura il suo fine, ma possiamo dire anche, quasi, che ogni fare porti con sé il proprio fine come un travaglio, no? Il travaglio di un gesto, diciamo così, no? Penso proprio a Caravaggio in questo momento, poi parleremo di Manzi più avanti. Che ha iniziato il suo racconto, Cécile non c'era, ma lo riprendo, proprio sul tema della responsabilità, no? Una cosa che mi ha colpito, l'ho anche scritto nel germoglio, ma è una cosa su cui vorrei tornare. Gianni Caravaggio ha sottolineato fin dall'inizio proprio come nella sua formazione accademica ci fosse l'esigenza di dare vita ad una forma condivisibile. Cioè, sia stata connessa con la dimensione che lui proprio stesso ha chiamato della responsabilità. E così ha detto, no? Nella cerchia degli alunni, no? Lui era insieme col suo maestro, che era Lucio Fabbro, ci si interrogava su come corrispondere in quanto artisti alla realtà. Quel momento che ha raccontato per me è stato molto toccante, molto una scena importante, no? Perché mi ha dato un attimo una luce sulla gestazione, no? Dell'azione che lui stesso portava in scena lì, no? E mi è sembrata proprio la scena della scultura, no? Uno si immagina lo scultore, no? Con lo scalpello, la pietra, no? Oppure la fucina, appunto, come voleva Benvenuto Cellini, in quella famosa scena, no? Del suo racconto, quando racconta la fusione del Perseo, no? Il fuoco, le scintille, il calore, l'eroismo, no? Le funiche trattengono tutto questo metallo, no? E invece Gianni Caravaggio ci ha raccontato questa scena, che è davvero il retroscena gestazionale della scultura, no? E cioè il momento in cui sono seduti senza strumenti apparenti, se non il linguaggio, appunto, e uno spazio, un'atmosfera, una scuola, era una brera, no? E Luciano Fabbro gli ha chiesto: ma voi come corrispondete alla realtà, no? E questo mi è sembrato appunto la scena della scultura, no? La domanda, il laboratorio di Efesto, no? Questa domanda, come corrispondere, no? Alla realtà. Uno si immagina la scultura tutt'altro, no? I materiali, le mani in pasta, no? Invece no, è una domanda, no? Come corrispondere alla realtà. E mi sono chiesto, no? Ma i nostri saperi che insegniamo, no? Chiedono questo, si fermano mai a chiedere questo? Tu, guidatore del tram, come corrispondi alla realtà? Cioè, già solo spostare questa domanda sui lavori che tutti noi facciamo, già è una domanda sconvolgente, no? Ma tu nel tuo lavoro come corrispondi alla realtà? Sei responsabile della realtà? Sì, poi accade il dramma, incidente sul lavoro, e allora c'è il tribunale, c'è la citazione in giudizio, c'è il processo, no? E però quello è solo una parte anche meschina, poi veramente meschina, della responsabilità, no? E siamo formati a essere responsabili, cioè a pensare il lavoro come risposta alla realtà. E allora mi sono chiesto, ovviamente poi ognuno nel lavoro che fa, forse lo fa in un certo modo. Certo, l'immagine che mi sono fatta io di quello che Lucio Fabbro chiedeva ai suoi allievi, lì, quindi anche a Gianni Caravaggio, è come comporre un'opera che fosse gravida di un fine particolare, quello appunto dell'opera d'arte, no? Strano, tautologico, cioè un fine che porti e induca chi la incontri a ravvisare il fine stesso di quell'opera, cioè a prenderlo con sé, a non dimenticarlo nell'uso, no? Noi usiamo il tram, saliamo, però non è la stessa cosa che fare un'opera d'arte, no? L'opera d'arte non la usiamo e basta. È un uso particolare, no? La domanda possiamo tradurla così, diciamo così, no? Come creare una figura, nel caso di Gianni Caravaggio era una scultura, diciamo una figura di mondo, no? Che non sia soltanto un oggetto, che non si dia soltanto come un oggetto, cioè come un qualcosa là gettato, un objectum, pronto appunto a sparire una volta usato, ma un composto materiale, come tutte le cose che sono, che si presti, no, a essere percepito come corrispondenza responsabile della realtà. Cioè, un oggetto che quando tu lo incontri dici: ah, ma questo mi sta chiedendo, questo è una risposta alla realtà, no? Noi non incontriamo solitamente così le cose, come risposte alla realtà, no? Quindi un'opera che induca a questa domanda, no? Induca a prendere quella cosa, quell'incontro come una risposta alla realtà. Una figura possiamo dire che sia testimonianza, allora, introduciamo questo termine, no? Testimonianza. Ah, la pratica della testimonianza ha due cammini, no? Etimologici, diciamo così, nel nostro mondo. Secondo il primo, diciamo così, il testimone sarebbe il terstis, colui che sta terzo, no? E che classicamente, appunto, è colui che depone in un processo, diciamo così, no? Non, tra l'altro, come dire, è curioso che il testimone non può mai essere da solo, no? Il testimone non può testimoniare da sé qualcosa, cioè nel senso non basta mai, no? Un testimone a dire la verità di un fatto, no? C'è anche un adagio giuridico che dice così: testis unus, testis nullus, no? Un solo teste non è un teste, non dice niente, no? Non basta che un uomo dica di aver visto. E questa era tanto la funzione proprio del teste nel Tribunale Romano, no? Cioè uno veniva a dire una cosa e non poteva andare da solo a dirla, doveva sempre portarsi dei testimoni. Non so, uno divorziava, doveva avere sette testimoni, che disse sì, è vero, ho divorziato, no? Cioè bisognava sigillare con delle persone che confermino, no? Non basta quindi che un uomo dica di aver visto, ma serve una triangolazione. Un uomo che abbia visto che qualcosa sia accaduto, insieme ad un altro uomo che dica di aver visto quell'uomo vedere ciò che è accaduto, no? Quindi io ho visto questo, sì, è vero, lui ha visto questo, anche io ho visto quello che lui ha visto, no? È così, no? Quindi un'opera che sia responsabile, un'opera che sia testimonianza, un'opera che istituisca una triangolazione. Abbiamo detto che la parola teste deriva da questo trestem, no? Che è legato, dicono così i dizionari etimologici, noi spesso qui a Mecri anche giochiamo con le rose dei sensi, no? Come le chiama Florinda, le varie storie di queste parole, è legato a una radice che vuol dire tenere, sostenere. State un po'. Cioè il testimone è principalmente colui che sorregge il diritto altrui. Così dicono i dizionari. Infatti la parola detestare deriva proprio da questo, deriva da non accettare, respingere una testimonianza. Io detesto, nel senso che respingo questa testimonianza, non è veritiera, no? La detesto, decade come teste, non sorregge il diritto di questo terzo, no? E quindi teste è colui che sorregge il diritto altrui. Bella questa immagine, legata tutta all'opera che cercava, no? L'idea di un'opera responsabile, no? Un'opera che sorregga il diritto altrui, che testimoni no? Per qualcosa. Quindi, avendo guardato ed essendo guardato guardare, il teste sorregge la realtà di chi dice di aver visto. Io ho visto, tu confermi che io ho visto, e quindi tu che confermi sorreggi la realtà di ciò che ho visto. Sorregge il diritto altrui, no? Curiosa questa struttura, diciamo così, triadica, molto simile, ecco, letture di questi mesi che ho fatto, che ho condotto, molto simile a quella che è chiamata la triangolazione semiotica o triangolazione geografica, no? Se qualcuno anche ricorda il seminario di qualche anno fa, che io stesso tenni, dal titolo Prolegomeni alla ricomposizione di Orfeo, lì trattavamo soprattutto della poesia, ma si ricorderà che in quel percorso ci siamo soffermati a lungo sulla costruzione di un rito, così come era prescritto dalle tavole ubine, no? Di Gubbio, appunto, no? E lì si parlava di una coppia chiamata nelle tavole di questo rito Caron Speturir, che appunto nel dialetto locale voleva dire gruppo osservatore, no? Ecco, il gruppo osservatore, quindi mi ha ricordato questo legame. Nessuna azione del rito, al tempo dicemmo, poteva accadere senza il patto che lega questo gruppo osservatore. Da chi era composto questo Caron Speturir, questo gruppo osservatore? Dal Flamine, lo ricordate forse chi c'era? E Laure, no? Sono, dicemmo, al tempo gli occhi del rituale, il Flamine e l'Aure, no? Coloro a cui si chiede di vedere, di essere attenti. Il Flamine era colui che rappresentava, diciamo così, i cittadini, la città. Infatti, Flamine deriva da una radice che voleva dire fuoco, era qualcosa che stava sulla terra, che i fuochi terrestri, diciamo così, e doveva guardare che il rito, che era compiuto dall'Aure, doveva scrutare nel cielo invece i segni degli dèi, ecco, fosse compiuto a dovere, doveva testimoniare che l'augure veramente aveva visto, capite? È questo. Ecco, l'augure invece, il cui nome deriva da avis gero, no? Da appunto portare, scegliere gli uccelli, il tema del cielo, no? Quindi il rito, diciamo così, è questo lavoro di sguardo, diciamo all'epoca, di attenzione reciproca fra l'augure e il flamine, di promessa di reciproca attenzione fra la terra e il cielo. Ma questa relazione non sostanzia soltanto il rito classico, no? La relazione triadica poi l'ho ritrovata anche nelle parole di un geografo, il geografo Franco Farinelli, no? Che diceva, è anche proprio la relazione triadica, questo tipo di relazione, ciò che fa sì che accada il passaggio dalla nozione di luogo a quello di spazio. Una cosa che mi ha molto intrigato. Insomma, è molto vicina a forse destini, no, di questo seminario, no? Il luogo ci dice che cos'è un luogo e cos'è uno spazio. Per trasformare luogo in spazio serve una relazione triadica. Che cos'è il luogo? Il luogo, ci dice Farinelli, è una parte della superficie terrestre che non equivale a nessun'altra, che non può essere scambiata con nessun'altra senza che tutto cambi. Questo è un luogo. Una porzione di superficie che non equivale a nessun'altra, no? Mentre invece lo spazio, dice Farinelli, deriva proprio proprio la parola spazio, deriva dal greco stadion, che era un'unità di misura delle distanze. Significa quindi un certo intervallo lineare, no? Standard. Dice, all'interno di uno spazio, ci racconta Farinelli, tutte le parti sono null'altra equivalenti. Sempre un metro, no? 200 metri da qui, 200 metri da là, no? Tutte si equivalgono nella mappa. Sono tutte sottomesse alla stessa regola, che non tiene conto delle differenze qualitative fra casa mia e il locale, che è qui vicino. Sono tutti e due 500 metri. Sono ridotti alla stessa scala, sono ridotti alle differenze quantitative, no? Quindi fanno astrazione dagli aspetti qualitativi, no? Ecco, il passaggio dal luogo allo spazio avviene proprio, lui dice, mediante la costruzione di un reticolo geografico, cioè l'insieme dei paralleli dei meridiani che riproducono sulla carta la sfericità del globo, no? Quindi lo spazio, dice Farinelli, è frutto di un'operazione chiamata la proiezione. Bellissima, la proiezione. Si tratta di proiettare la multidimensionalità non scalare dell'esperienza propria del luogo sul piano bidimensionale della carta, dove vige la legge, la scala, appunto, la regola della proporzione. Lo spazio è allora la negazione del luogo, no? Lo spazio è la negazione del luogo, la soppressione quasi violenta di un luogo unico e non intercambiabile con un altro che invece è sottoposto alla regola della completa e più totale sostituibilità. La trasformazione di un luogo in uno spazio riduce, diciamo così, la conoscenza a visione istantanea e al concepimento degli spazi solo in termini di differenze, di distanza, abbiamo detto, no? C'è una differenza solo se c'è una differenza di distanza, se no casa mia è uguale alla piazza, sempre a 500 metri stanno, no? Tutto quello che significa casa mia rispetto alla piazza viene ignorato da questa riduzione del reticolo geografico, no? Tanto che c'è un aneddoto divertente che vi voglio raccontare, che proprio riporta Farinelli. Racconta che quando ci fu un topografo all'inizio del Novecento che doveva comporre appunto la mappa del Bergamasco, era stato inviato dall'Istituto Geografico Militare di Firenze e doveva appunto trasferire su una carta tutto quello che era il paesaggio, i luoghi, ecco, del Bergamasco. A questo punto incontra un contadino che lavorava in campagna e chiese al contadino come si chiama quella montagna. E il contadino disse Somia, che in dialetto bergamasco significa non lo so. E il buon topografo però, che non conosceva ovviamente il dialetto, scrisse Monte Somia ed è rimasto, no, sulle cartine geografiche il nome del Monte Somia, no? Questo aneddoto rivela qualcosa, no? Interessante. Prima parlavamo dell'incontro, no? Sempre di quello stiamo parlando. Che significa leggere un saggio, invece vedere qui Caravaggio, Manzi, no? La stessa cosa in qualche modo, no? Il contadino viveva quel luogo, il contadino bergamasco lo viveva, lo percorreva quotidianamente, ci lavorava, non aveva bisogno di distinguere quel monte da una miriade di altri, perché c'era solo quel monte, era il monte che era, insomma, della sua esperienza, no? Non c'erano altri nella sua esperienza vivente. Per lui quel monte era l'unica esperienza possibile, non aveva bisogno, anzi, quasi di nessun nome proprio, perché era il monte in assoluto, no? Mentre il topografo, scusatemi, aveva come unico problema quello di costruire la carta e distinguere tra un monte e l'altro fra i miliardi di monti, no, che ci sono in Italia. Quindi il nome, diciamo così, Monte Somia, no, così stabilito, esprime pienamente l'ignoranza del topografo più che la sua competenza, cioè non tanto quello che sa, ma quello che non sa, no? E non dice nulla, diciamo così, riguardo alla montagna stessa, se non appunto la sua completa estraneità a una relazione vivente con questa montagna, no? La relazione vivente, gestante, quella del contadino, è trasformata dal topografo in altro, in un sistema astratto, appunto, capace, proprio perché fa astrazione da quella vita vivente, di essere usato da tutti noi per andare da qualche parte, no? Cioè diventa poi, come dire, diventa possibile trasferirlo e usarlo altrimenti proprio perché ha fatto astrazione da quella relazione unica, indissolubile, globale, che era quella del contadino, che appunto rendeva quella montagna un luogo e non uno spazio. Ecco, lo spazio del cartografo non testimonia più, non sorregge più il diritto del luogo, in qualche modo, quindi non testimonia più di quella relazione viva. Quindi quando Caravaggio, no, con Lucio Fabbro si interrogavano come corrispondere alla realtà, evidentemente non si trattava di fare una carta, no, di fare una cartografia, no? È interessante che invece tutti i grandi poteri politici hanno promosso opere cartografiche e stradali. Cioè, come dire, la riduzione dei luoghi in spazi è proprio connessa all'esigenza del potere politico, no? Che trasforma dopo in spazi in territori, chiaramente, no? Poi in confini, via dicendo. Oggi lo vediamo drammaticamente questo, il confine, no? Il territorio. La riduzione dei luoghi in spazi è connessa a quale esigenza? Quella di dominare dall'alto, da un solo punto di vista, quello del palazzo del potere, l'occhio del potere, una serie complessa, infinita, anarchica di luoghi qualitativi, di luoghi, no? In un solo spazio, da un solo punto di vista, affinché siano ridotti i tempi di percorrenza e sia aumentata la velocità di che cosa? Dello spostamento degli uomini e delle merci da un punto ad un altro, no? Le strade rendono veloce lo spostamento fra le merci e gli uomini, cioè delle merci, cioè la fonte, no, della ricchezza, della vita, e gli eserciti, cioè la fonte della morte, no? Quindi il potere ha bisogno di movimentare più rapidamente possibile la vita e la morte. Se è in grado di farlo, allora detiene il potere politico di quel territorio. Attraverso, e per fare questo deve trasformare una serie di luoghi in uno spazio, prima di tutto. Quindi deve sopprimere violentemente le relazioni viventi globali di quei luoghi, no? E Farinelli ricorda anche qui una cosa molto bella, il motto famoso di Cesare, no, che tutti noi ricordiamo, veni, vidi, vici, rappresenta perfettamente questa riduzione, no? Da luogo a spazio, no? Il motto viene inviato da Cesare al Senato nel 47 a.C., sta combattendo a Zela contro l'esercito di Farnace II, re del Ponto, e vince in maniera strategicamente perfetta, anche se all'inizio era un po' in difficoltà, viene colto di sorpresa, poi però riorganizza, accerchia, disperde e uccide. E Farinelli dice, questo motto, veni vidi vici, che poi tanto Cesare portò in trionfo, quindi sui cartelli mentre sfilava a Roma c'era proprio questa, già pensato quasi come uno slogan del potere, quasi come il simbolo, no, della sua efficienza imperiale, futura, cioè che sarebbe diventata poi imperiale, e dice che può essere ridotto questo motto, veni vidi vici, a questa parafrasi, ho vinto perché ho ridotto la conoscenza, la visione, e ho fatto prima degli altri, no? La sindeto, vidi, quindi ho visto su una mappa, su una carta, cioè io ho individuato una strategia, e qui, cioè, arrivai lì velocemente, ho visto, e per questo ho vinto. Il senso della strategia militare, no? E da qui ci dice l'assoluta predominanza delle strade lineari rispetto a tutte le altre, che sono proprio la propria espressione del reticolo cartografico, no? Rispetto agli antichi sentieri. Bellissima questa cosa. Farinelli dice che fino al 600 non si segnavano neanche le strade, perché le strade erano lungo i corsi dei fiumi. Quindi il fiume era già segno della strada, diciamo così, non c'era bisogno di aggiungere la strada. E quindi, diciamo così, le strade si adeguavano ai luoghi, facevano corpo coi luoghi, no? Mentre invece il reticolo cartografico impone le strade lineari e rende veloci gli spostamenti, e chi possiede le carte diventa dominatore con uno sguardo solo della vasta polimorfa terra dei luoghi. E questo lo fa appunto abolendo il sostrato delle relazioni viventi, che invece è proprio di ciò che sorregge il diritto dell'altro, di ciò che sorregge il diritto altrui. Lo spazio, quindi, lo spazio inteso come reticolo geografico, non testimonia più, ma traspone, sposta, determina. Il luogo, invece, è sempre memore di un'apparizione. Il luogo, memore di un'apparizione. Il luogo è memore di un'apparizione, lo spazio no. Oblitera questa relazione, traspone, sposta e determina, quindi permette mille usi, ma a costo di sacrificare questa relazione viva, no? Il luogo invece è sempre memoria di un'apparizione. Il luogo è sempre ciò che è accaduto in quel luogo. Bello questo, no? Sulla cartina io vedo i nomi, ma non so nulla di questi nomi. Mentre un luogo è sempre una storia, qualcosa che ho sentito dire, un mito, un reticolo, non di meridiani paralleli, ma di discorsi e voci che li raccontano, che me li hanno raccontati, no? Qui mi hanno raccontato che, ecco, quello è un luogo, no? Un luogo è l'intreccio di voci, della propria voce con gli altri voci, con i propri discorsi nei discorsi degli altri. Mi hanno detto che, riporto che, ti dico adesso che, qui è successo questo perché mi hanno detto che. I luoghi hanno una voce, appunto, si dice, no? Portano, no? Hanno bisogno di una voce. Non è un caso che i primi templi sulla superficie della Terra, quando nel seminario sui prolegomeni, appunto, parlammo dei templi celesti, no? Del temenos nel cielo, ma i primi templi sulla superficie della Terra, in cui gli dei erano adorati, erano dei luoghi, di fatto, no? Erano delle radure, con un albero, un palo, una fonte, no? Cioè erano dei luoghi. Lucus a non lucendo, Varrone ricorda questa etimologia, no? Il bosco, no? Lucus deriva dal non essere in luce, dal non dare luce. L'ombra del bosco, che all'improvviso si apriva fra i rami rotti, no? Nella luce del sole, è quel luogo, una radura in cui era accaduto che un giorno qui cadde un fulmine, no? E si racconta un mito, una storia, no? Il luogo è l'intreccio testimoniale, il volto di un incontro. Crocevia di gesti, non di atti, di azioni, no? Di gestazioni, di storie. Lo spazio è invece la sua riduzione, ha una regola, una sua irriflessa trasposizione, una sua trascrizione obliosa, no? Dimentica di tutta questa vicenda. Ovviamente io non posso non fermarmi un attimo e ricordare che la poesia ha a che fare con i luoghi, non con gli spazi. Questa è una cosa proprio molto bella quando si legge il patrimonio poetico e emerge con grandissima forza, no? No, chiare, fresche, dolci acque, no? Insomma, quello non è un luogo geografico, non è soltanto un luogo della mappa, no? Non è più la fonte della Sorg, spazio geograficamente determinato su di un reticolo immaginario di strade, no? Quello cui Petrarca sta parlando non è quello, non è uno spazio geografico, no? È un luogo unico e intraducibile, no? Intraducibile ad un incontro finito ed eterno, cioè è un luogo delimitato, è lì e non è altrove che lì, no? E dice pure a un certo punto più avanti nella poesia Petrarca, no? Da indi in qua mi piace quest'erba sì che altrove non ho pace, no? Cioè proprio questa erba qui, che altrove non ho pace. Un luogo unico, delimitato, finito, però occasione di ritorno intensivo e senza fine, no? Ecco, negli spazi geografici io posso andare, ma non ci posso tornare, paradossalmente, no? I luoghi invece ogni volta è un ritorno. No? Nei luoghi non si può che tornare. O pensiamo a un altro luogo, no? Il colle dell'infinito. Sono luoghi che ci appartengono. Appartengono alla nostra cultura, e questa è una cosa, anche questa è una cosa curiosa, no? I luoghi costruiscono la cultura di un'identità, sono responsabili, testimoniano di un incontro, appunto, dicevo, no? Io dico il colle dell'infinito e voi tutti annuite. Non accadrebbe la stessa cosa se fossimo in Russia, se fossimo in Giappone, se fossimo in America. Eppure dico, il colle è un luogo che tutti noi abbiamo frequentato, tutti noi conosciamo, anche se non siamo mai andati a Recanati, evidentemente. No? E dice proprio, sempre caro, mi fu questo Ermo Colle, non quello, proprio questo qui preciso dove lui è. Eppure questo luogo è un oggetto, no, che sfugge a un reticolo geografico, no? È un infinito, non in estensione, come può essere una cartina infinita, no? Ma è infinito in profondità. Chiunque, ovunque sia, può accedervi, senza rispetto allo spazio e al tempo. Se solo partecipa però di quel racconto, cioè se solo è stato testimone di quel racconto, se è disposto ad incontrarlo nuovamente. Quindi proprio lo spazio è traducibile in orizzontale, in estensione infinita, e dà luogo, diciamo così, ad un consumo sempre in atto, no? Non posso che indicare sulla cartina, no? Posso che muovere da qui a lì sempre. E chiunque può fare uso di una cartina, diciamo così, ovviamente appresi i rudimenti della lettura, e compirà il suo viaggio, no? Però, come dire, anche se noi prendessimo la strada dello spazio, andassimo alla Sorde o andassimo a Recanati, non è detto che incontreremmo il luogo di cui Petrarca e Leopardi ci hanno parlato, no? Cioè, lo spazio non è proprio il luogo, è un'altra cosa. Sono gli stessi luoghi che indicano quelle poesie. Cioè, io sono andato a Recanati, vado sul colle, bene, sono nel luogo dell'infinito. No, non è detto. No. Fanno riferimento agli stessi spazi. Cioè, sì, quello è lo stesso spazio, no? E la cosa certo non è proprio così indifferente, però non è nello stesso luogo che quei poeti hanno indicato. Cioè non viviamo lo stesso incontro, eppure se viviamo l'incontro con quel luogo attraverso quell'opera, quando poi andiamo in quello spazio, qualcosa accade ancora, no? qualcosa accade ancora. Sentiamo di appartenere a quel luogo, no? Siamo già stati tante volte su quel luogo. È quello che cercava Caravaggio, forse, con il suo maestro Lucio Fabbro, erano dei luoghi, a questo punto, no? Quello che, cioè, come corrispondere alla realtà, si chiedevano, no? In quel pomeriggio, immagino, mattina all'Accademia di Brera di tanti anni fa, no? Negli anni 90, cosa si chiedevano? Si chiedevano proprio come costruire dei luoghi. Solo il luogo, infatti, è responsabile, no? Cioè parla e risponde perché è fatto di discorsi, di memorie, di incontri, no? Quindi forse quello che cercava Caravaggio col maestro Lucio Fabbro, cioè un'opera che fosse testimonianza, diciamo, che può essere pensato anche da noi un po' così, come un processo di metamorfosi a ritroso, una via anadroma, no? Dagli spazi ai luoghi. Un po' tutto il mondo oggi ci appare racchiuso, quasi soffocato in reticoli spaziali. Ci sembra tutto già sempre tradotto in spazi, in spazio, no? Spazializzato, trafitto dai meridiani paralleli che lo avvolgono, lo schiacciano, lo bidimensionalizzano sugli schermi, no? Entro cui siamo stati fagocitati. È impressionante questo. Questo è quello che si chiama il turismo, no, che noi abbiamo del mondo oggi, no? Questa visione bidimensionale. Qui andiamo a New York e ci sembra di averla già vista perché abbiamo visto tanti film su New York, no? Quindi siamo sempre dentro una visione che non riesce mai a essere dentro un luogo, ma sempre dentro una traduzione spaziale, diciamo così, no? In cui appunto ogni momento di questi spazi ci viene incontro come tradotto in uno spazio, no? Determinato da una trama estesa della tecnica che lo trascrive, lo indica nella scala, che lo riduce e lo domina. Forse oggi davvero questo il nostro in comune è questa tecnica geografica, cioè questo condividere tutti questa sorte turistica di vivere in spazi determinati, no? Da un reticolo oppressivo a volte, no? E invece noi sogniamo, a differenza del passato, in cui i luoghi erano trovati. No? Ti porto io in un luogo che, no, che so io. No? E noi viviamo nell'epoca, invece così sogniamo, dell'esaurimento di tutti i luoghi in spazi, forse dobbiamo imparare a produrre i luoghi. Produrre luoghi. Se quello che potevo cogliere, posso cogliere, tutto questo incontro con l'opera di Gianni Caravaggio, il suo racconto, il suo stile, no? È quello di provare a immaginare un modo di produrre luogo, un fare appunto che facesse sì che una figura di mondo spaziale, sostituibile quindi sempre con un'altra, diventasse unica, insostituibile, locale. Questa non è solo pietra, ora questa è un'opera di Gianni Caravaggio, ora è proprio questo luogo qui, che io non posso più confondere, è un luogo che posso invece tornare. E che è fatto di discorsi, ha un titolo, eccetera, eccetera, no? Fare di uno spazio su scala astratta e bidimensionale, uno spazio su scala astratta e bidimensionale, sempre utilizzabile altrimenti, no? Un luogo invece intransitivo e intensivo, appunto capace, così diceva Caravaggio, di essere responsabile, cioè di portare con sé il travaglio del proprio fine. Il gesto oscuro da cui proviene, possiamo, diciamo così, capace di sorreggerlo continuamente, di renderlo manifesto. Questa non è più una pietra, non ci posso più fare quelle cose che ci facevo prima con una pietra, no? Portare con sé memoria di questa, appunto, abbiamo chiamata seconda nascita, no? Cioè un'opera che faccia luogo, via, ecco, cioè che trasformi e che porti di sé questa possibilità e che quindi, in quanto luogo, sia capace di sorreggere il diritto altrui. No? Come si fa a invadere un luogo? No? Bisogna solo dimenticare che sia un luogo, vederlo come territorio, come spazio, per poterlo distruggere, andare lì e conquistarlo e dire questo è mio, questo è tuo. No? Bisogna dimenticare che quello era un luogo. Sono delle vite, delle persone. No? Se io faccio astrazione e tutto questo diventa una linea di un territorio. Non la posso sopravvivere al pensiero di averle distrutte tutto questo, no? Quindi il luogo invece è capace di sorreggere il diritto altrui, testimonia per qualcun altro, no? Mi viene in mente una cosa che già sapevo, che più volte è stata ricordata qui, da più voci. Mi viene in mente il significato antico che aveva la parola simbolo, no? La parola simbolo. Che secondo l'usanza, diciamo così, due individui, due famiglie o anche due città spezzavano, diciamo così, una tessera di terracotta e ne conservavano ognuna delle due parti, diciamo così, a conclusione di un accordo, di un patto, di un'alleanza, da cui appunto il significato greco della parola simbolo è anche accordo, patto. Ecco, il perfetto combaciare delle due realtà, delle due parti della tessera, provava l'esistenza dell'accordo, no? Cioè io e te ci siamo accordati perché tu hai la mia metà e combacia perfettamente, no? L'unità ricostituita era la prova di una relazione vivente, unica, insostituibile, no? E il simbolo, diciamo così, rimanda all'idea di una figura che porta con sé la memoria di tutti i passi che sono stati compiuti per realizzarla, no? Il momento in cui io combacio, diciamo così, faccio combaciare queste due parti, è come se tornassero presenti, rievoco in presenza, tutto quello che è accaduto perché queste due parti fossero rotte. E anche appunto la relazione, insomma, che ha fatto sì che queste due metà si spezzassero, no? Cioè non sostituisce, diciamo così, in assenza, ma rievoca e porta alla presenza viva della memoria, no? Il simbolo no, quando riunito io rievoco e porto qui presente tutto il lavoro che c'è stato dietro, no? Per fare che questa cosa sia prima rotta e poi combaciata. Legato, no, all'esperienza personale di chi lo incontra e al lavoro che è stato compiuto per farlo. Quindi il simbolo, diciamo così, in questo senso è un luogo, ancora, no? Più che uno spazio, non è ancora un segno, diciamo così, no? Ancora una matericità, una sua identità locale che non può stare per ogni cosa, ma sta soltanto per quella relazione. Infatti, il simbolo va esibito. Era anche la tessera ospitale romana, no? Quella che serviva per entrare nella città. Quindi il significato sta nella sua esigibilità, nella sua una manifestazione. Io lo esibisco e quindi, mediante la sua esibizione, mi riconosco membro di quella comunità, di quel patto che mi aveva messo insieme, no? Allora, mi sembra che se ci mettiamo in vista di una politica del sapere, no? Dobbiamo andare alla ricerca dei luoghi, dei costruttori di luoghi, dei custodi dei luoghi, no? E gli strumenti per provare ad ascoltare questi luoghi e saperlo scorgere nei nostri spazi, appunto, anonimi e sostituibili. Ecco, prima di andare alla pausa, forse c'è ancora tempo un po' per la pausa. Prima di andare alla pausa, volevo concludere con una parentesi. La parola testimonianza, no? Accanto alla storia di cui abbiamo parlato, testis, no? Il terzo, ne ha un'altra, forse, insomma, ci avete pensato mentre lo dicevo. Ed è quella che deriva dalla parola con cui in greco si designa il testimone, cioè martis, martyros, no? Il testimone, appunto il martire. Ecco, indica il martire un diverso soggetto produttore di testimonianza. È un po' diverso il martire oggi, no? Da come noi lo abbiamo, da come questa parola poi è giunta fino a noi attraverso la tradizione cristiana, rispetto appunto al testimone che sorregge il diritto altrui, no? Perché ha visto che qualcuno ha visto, no? Ecco, anche la parola martire in realtà è legata proprio nel suo etimo al ricordare, al vedere, no? Quindi al portare memoria, no? Cioè, il martire è tale perché memore, appunto, ed è memore proprio perché è martire, no? Il martire porta testimonianza, porta memoria. Nella tradizione cristiana poi assume, come sappiamo, un significato estremo di colui che testimonia in pubblico la sua fede fino alla morte, fino proprio alla al suo sacrificio, il suo mestiere. Ecco, un po' differente rispetto all'immagine che avevamo prima del terstis, no? Che sorregge il diritto altrui, perché il martire cristiano testimonia per un evento per cui non c'è terzietà, non c'è una triangolazione possibile, no? Cioè, il martire ricorda con la sua vita fino alla morte un evento che non ammette smentite nello spazio, possiamo dire così, no? Perché pertiene completamente l'evento di cui porta testimonianza ad un altro ordine, cioè l'ordine del luogo, potremmo dire per eccellenza. Cioè il luogo di cui il martire porta testimonianza ha cause invisibili e inverificabili, se non per gli effetti che ne conseguono, che però sono tutti nel martire stesso. Cioè, no, gli effetti sono io sono. Ma io sono l'effetto di quello che è accaduto, no? Ma la causa è invisibile. Posso portare Dio a testimonianza, no? Posso portare a testimonianza quello che è successo, non posso verificare quello che è successo, no? Non posso neanche avere un terzo che dice di aver visto, insomma. Martire è spesso chi è stato apostolo, lo sapete, no? Inviato da questo evento epocale della propria vita, inviato a divulgarlo, ed annunciare questo fatto la cui terzietà non è esigibile. È una suggestione questa, ci provo a lavorare un po', poi la mettiamo al vaglio, insomma, anche del discorso comune qui fra noi. Perché ho pensato a questa seconda etimologia da accostare alla prima come anche problematica? Perché il filosofo Alain Badiou, che ha scritto un libro molto bello ragionando proprio sull'apostolo per eccellenza, che è San Paolo, ha scritto pagine che cioè, sembrano dare una sfumatura diversa a quello che avevo detto prima, e forse aggiungono, forse problematizzano, forse ci aiutano anche nel dialogo, che poi magari con Florinda dopo riprendiamo, anche a rifiutare delle posizioni. Ci sono alcuni paragrafi di questo libro che vorrei leggere per mettere alcuni punti. E dice così: c'è sempre un momento in cui ciò che importa è dichiarare in prima persona che quel che ha avuto luogo ha avuto luogo. E occorre farlo perché lo esige quello che si progetta rispetto alle possibilità attuali. Questa è proprio la convinzione di Paolo. Il dibattito sulla resurrezione non è ai suoi occhi un dibattito fra storici e fra testimoni. Va aggiunto inoltre che la resurrezione non è, neanche agli occhi di Paolo, dell'ordine del fatto, e dunque falsificabile o dimostrabile. Essa è si esprime così Badiou, un evento puro. Apertura di un'epoca, cambiamento dei rapporti fra il possibile e l'impossibile. Dice così: la resurrezione di Cristo, infatti, non ha il suo interesse in sé, come accadrebbe invece nel caso di un fatto particolare o miracoloso. Il suo senso autentico è che essa attesta la possibile vittoria sulla morte. Morte che Paolo affronta non come fatticità, ma come disposizione soggettiva. Che cosa mi sembra di cogliere da questo? Cioè, no? Cioè, non è più in questione la verità giuridica di un fatto, ma cambia la domanda. Cioè, sono disposto a vivere come se fosse possibile questo evento che la logica veritativa ripugna? Ecco, mettiamola così, no? Cioè, anche se questa, come dire, logicamente o veritativamente, questa verità che io sento, di cui io porto testimonianza, è indimostrabile, perché non è esigibile alcuna terzietà che dica, insomma, nessuno era con me quando caddi da cavallo lungo la via, insomma, e fui colpito da questa esperienza, nessuno può testimoniare, ma io porto di me questa testimonianza. E questa testimonianza cambia la mia disposizione soggettiva, cioè io cambio atteggiamento, anche se non posso dimostrare che quell'uomo ha vinto il mondo. Capite? Né posso dimostrare io di tornare in vita dopo che non sono più morto, no? Però posso vivere, sono disposto a vivere come se fosse possibile questo evento che la logica appunto veritativa ripugna. Ha a che fare questo, credo, con il luogo che stiamo cercando, che stiamo vedendo, no? E continua Badiou. Sempre leggo alcune parti che sono qua. Diversamente dal fatto, l'evento, quello di cui parla San Paolo, insomma, è misurabile solo secondo la molteplicità universale di cui prescrive la possibilità. In questo senso è grazia e non storia. Ecco, l'apostolo è colui che nomina questa possibilità. Il suo discorso è quello di una pura fedeltà alla possibilità aperta dall'evento e non può in nessun modo dipendere dalla conoscenza. E conclude Badiou questo paragrafo molto problematico per noi sicuramente. Il filosofo conosce le verità eterne, tutto da vedere. Insomma. Il profeta conosce il senso univoco di quel che accadrà. Il profeta dice, no, sarete tutti distrutti, anche se ero palese in figure, enigmi, in segni. L'apostolo invece dichiara una possibilità inaudita, essa stessa dipendente da una grazia evidenziale, e l'apostolo non conosce in senso proprio niente, che non può conoscere, no, realmente se quando morirà vincerà la morte, no? Non può conoscere questa verità. La conoscenza del martire apostolo è niente, ma un niente che sa però orientare, che sa trasformarsi in annuncio, in qualche modo. Cioè è un niente tutto spostato non sul passato del fatto, ma aperto sul futuro del possibile. Cioè, al di là del fatto, cioè al di là che io possa dire che quella cosa è veramente accaduta e possa testimoniare un processo, anche se questo non fosse, quale possibilità apre questo annuncio? Quale vita possibile apre questo annuncio di un fatto inverificabile, di cui io però io stesso sono martire, cioè memore testimone, no? Cioè lo annuncia non perché lo sappia vero, nel senso appunto verificabile del termine, giuridicamente verificabile, ma perché lo esige quello che si progetta rispetto alle possibilità attuali. Dice così Badiou, no? Perché è vero perché lo esigo che sia così rispetto a un mio progetto, che in cui in questo momento mi sento di poter provare ad annunciare. Quindi non attesta, diciamo così, la veridicità di uno spazio, ma annuncia la possibilità di un luogo. Ecco, ci sarà un luogo di cui egli stesso appunto è martire, no? Testimone, memore, nel senso che con la propria vita, fino alla morte, ne attesta la grazia possibile. Vi ricorderete sicuramente che Frida Cambrì aveva sollevato questa domanda fortissima, che poi in parte riprenderemo dopo questa pausa che fra poco facciamo, cioè l'artista come redentore o l'artista come formatore, no? Ecco, possiamo delineare. Io non faccio fatica a vedere l'antitesi, forse da questa prospettiva è più chiaro perché, no? Perché coloro che sono stati redenti, e proprio perché redenti, beh, portano la notizia di un luogo possibile di redenzione, ma devono trovare una lingua per annunciarlo. Non è che basta essere redenti per essere portatori di redenzione. Devi trovare una lingua per annunciare la redenzione, cioè un modo di formare un linguaggio che possa annunciare quello di cui tu sei martire, memore. Devono trovare una lingua per annunciarlo, per indurre gli altri a credere vero quel luogo la cui terzietà non è esigibile. No? Non è un fatto giuridico, non è un fatto verificabile, secondo le leggi dello spazio, appunto. No? Non è che, non ti posso dare l'indirizzo, insomma, di questo luogo, no? Però guardami, no? Guardami, io non sono più quello di prima. Che è successo? Devono lavorare, no? Con gli altri, fino a deformare il proprio linguaggio. In questo senso San Paolo è stato molto, molto forte, no? Farsi romano coi romani, greco coi greci, no? Cioè addirittura trovare, mimetizzarsi, apprendere, un lavoro di formazione, di autoformazione, modellarsi e battersi fino a farsi stranieri rispetto alla propria tradizione, che sappiamo essere quella di Paolo tutt'altra, no? Per muovere verso l'altro e portare in una lingua all'altro comprensibile l'annuncio di un luogo possibile, non esigibile, non verificabile, non giuridicamente reale di sicuro, e non spaziale, non c'è nessuna cartina, insomma, a questo luogo. Mi vengono in mente, e qui chiudo per la pausa un attimo, per la prima pausa, se posso così, dei versi, altri versi. Voi sapete che io ho questo problema, mi muovo, poi come dire, cerco sempre degli appigli nella poesia, questo problema mio personale, e mi sono venuti in mente dei versi di Osip Mandelstam, molto belli, di una poesia più lunga, magari la leggiamo anche tutta, però c'è una strofa che mi interessa di questa poesia. E lo ricordo che Osip Mandelstam è morto nei Gulag nel 38, perché si è azzardato a scrivere delle poesie simboliste, se vuol dire così, non in linea con l'estetica del regime, e queste poesie lui non le ha rinnegate. Perché non le ha rinnegate? Perché ha detto non è vero, chi se ne frega? Perché lui ha sentito fino in fondo di non smettere di fare quello che faceva, no? Cioè di annunciare con la lingua che aveva trovato questo luogo non verificabile, tanto, anzi che le circostanze suggerivano fosse il caso di abbandonare, no? In fondo sono solo poesie, no? Era sposato, aveva una famiglia. Perché? Perché questa cosa? È strano, no? Questa cosa che porta fino alla fine, no? A diventare annuncio di un luogo, a farsi annuncio di un luogo. Infatti poi è curioso che sempre dei martiri si ricorda il luogo del martirio, no? Come se diventassero un luogo proprio, no? Addirittura si edificano degli spazi sui luoghi del martirio, la chiesa di Paolo e Pietro, no? Proprio dice così questa poesia, però vabbè, le leggo prima la strofa che mi interessa, che voi ascoltiate particolarmente bene, poi magari la leggiamo tutta. Dice così: e amo il filato, amo la tessitura, il fuso ronza, va su e giù la spola. Guarda, scalza, leggera come fosse peluria di cigno, Delia già incontro mi vola. O gramo ordito del viver nostro, che povera è la lingua della gioia. Tutto fu in altri tempi, tutto sarà di nuovo, solo ci è dolce l'attimo del riconoscimento. La lascio sospesa un po', perché poi io, se la leggiamo tutta allora da capo, così avete anche in mente un po' il contesto in cui accade, è una poesia del 18. Mi interessava questa idea del filato, dell'ordito, e solo dolce ci è l'attimo del riconoscimento, l'attimo del naufragio, no? L'attimo del punto in cui il luogo, ecco, no? È qui. La leggiamo tutta, così, giusto per il piacere di dare, insomma, voce a Osip Mandelstam. Io conosco la scienza dei commiati, appresa fra lamenti notturni a chiome sciolte. Stanno ruminando i buoi, dura l'attesa, un'ultim'ora di veglia delle scolte cittadine. E mi piego al rito della notte del gallo, quando in spalla il carico di strazio del viaggio guardavano lontano umidi occhi. E piangere di donne al canto si univa delle muse. Chi alla parola commiato sa quale distacco giungerà per noi fra poco? Che cosa presagisce lo strepito del gallo mentre la fiamma arde sull'acropoli? E perché all'alba di una vita nuova, mentre il bue rumina pigro nell'andito, il gallo, araldo della vita nuova, sulla cinta muraria le ali sbatte? E amo il filato, amo la tessitura, Il fuso ronza, va su e giù la spola. Guarda, scalza, leggera, come fosse peluria di cigno, Delia già incontro mi vola. O gramo ordito del vivere nostro, che povera la lingua della gioia. Tutto fu in altri tempi, tutto sarà di nuovo. Solo ci è dolce l'attimo del riconoscimento. Ma così sia. Giace in un terzo piatto d'argilla una traslucida figura, come una pelle stesa di scoiattolo. E a scrutare la cera una ragazza è curva. Non sta a noi trarre auspici sul greco erebo. La cera è per le donne ciò che è il bronzo per l'uomo. Noi sfidiamo la sorte da guerrieri. Destino è che esse, traendo auspici, muoiano. Qui farei una pausa prima, poi riprendere dopo. Grazie, questa prima pausa.